Dobbiamo scusarci, Roberto.
Ma io sono in ginocchio.
Sono in ginocchio, prostrati proprio.
Allora, carissimi ascoltatori di Radio Blue Point,
iniziamo che salta pure questa di puntata? Ma te ne sono saltate?
No. Allora, siamo prostrati per quale motivo? Perché torniamo dopo una lunghissima assenza. Un'assenza dovuta a acciacchi fisici.
Alle cavallette. Com'era? Sì. Come diceva Jim Belushi.
Sì, potremmo John Belushi, potremmo che tra l'altro
tira fuori un
sentiamo
sacco
in sottofondo,
di...
cioè non lo sentiamo, certo. Però questa è la Blues Brothers Band e in questo disco dal vivo ovviamente c'era ancora lui, però John Belushi quando alla fine si ritrova con le spalle al muro
e la moglie che la futura moglie con una
mollata sull'altare. E lui enuncia una serie
di scuse simili alle nostre.
Però la realtà è che la nostra età ormai ci porta ad avere degli acciacchi fisici continui.
Con una maggiore frequenza.
Con una maggiore
rispetto
frequenza.
A prima.
E tra questi acciacchi fisici, prima quello di Gigi, poi il mio, siamo riusciti a registrare una meravigliosa puntata.
Bella,
in cui però
bella,
è venuta benissimo, per una volta
bella.
È venuta bene, senza problemi. In cui... Però le voci alla fine non si sentivano.
Basse e distorte. Ecco perché era bella.
Sì. Io sono sicuro che i nostri ascoltatori avrebbero apprezzato di più questa puntata, però Gigi mi ha detto:
ma dai, tutti questi rumori,
questi rumori, non la mandiamo. Quindi, tra prima siamo alla Gigi, puntata sbagliata, poi mi ammalo io. Alla fine, oggi torniamo qua, riregistriamo la seconda puntata dedicata ai dischi da portare sull'isola.
E adesso iniziamo con un bellissimo brano, poi lo disannunciamo.
Thank you.
questo era il grande, oltre che alto, Dexter Gordon, 3 o'clock in the morning, da un album che io vi consiglio di portare nella vostra isola deserta. Ma era così imperdibile Dexter Gordon anche per i titolari della Blue Note, che nonostante lui fosse andato a vivere ormai in Europa da anni, lo tennero sotto contratto comunque. Ogni tanto riprendeva l'aereo, ogni tanto, per esempio, lo hanno mandato a Parigi. Our Man in Paris è un album per la Blue Note registrato appunto a Parigi nel 63. Quello che abbiamo ascoltato è del 62. Go, mi raccomando, go, andate.
Grande annata.
Grande annata.
62.
Certo.
Allora, la mia scaletta ha bisogno di una piccolissima precisazione. Tutti i dischi che... gli album, anzi...
No, non lo dire subito. Hanno
tutti sorpresa. Gli album che manderò quest'oggi, okay, sono tutti... dischi a cui sono assolutamente legato, forse è più mio una questione di affetto che non di puro interesse, però questi li porterei tutti, e per questa specifica puntata ho scelto tutti i grandi gruppi progressivi degli anni 70, una cosa a cui sono molto molto legato e che ho intenzione, almeno per quelli che sentirete stasera, di portarmi in questa stramaledettissima isola che secondo me non c'è. Inizio con l'album con un album dei King Crimson. Questa è stata una delle scelte più difficili, perché dei King Crimson di album da portare su un'isola secondo me ce n'è più di uno. Allora mi sono assolutamente fatto guidare dall'affetto, dal cuore, e ho scelto l'album del debutto del 1969, In the Court of the Crimson King, da cui ci andiamo ad ascoltare Epitaph.
Thank you.
La confusione sarà il mio epitaffio, cantava un giovane Greg Lake, all'epoca aggregato ai King Crimson, al debutto dei King Crimson di Robert Fripp, in un album che ha segnato la storia della musica, perché in qualche maniera rappresenta uno spartiacque tra la musica più di matrice
più popolare, rock and roll e il pop un pochino più popolare, sicuramente più legato ai grandi successi delle masse,
ma soprattutto a un tipo di musica più da intrattenimento e per far muovere un pochettino i glutei. Con questo disco, chiaramente non è uscito dal nulla, questo album, ma si poggia su ciò che era uscito prima, però da questo album in poi alcuni pensano,
il rock si nobilita.
E pensa che si possa solo ascoltare la musica con questi album e non necessariamente ballarla
alla festa e questo però comporterà una caduta delle vendite sicuramente, ma di no, quello che sarà il genere che per esempio oggi presenti.
Certo, però alla fine per alcuni anni anche questi album non molto semplici, non di facile fruizione, faccio il nome per esempio di Van der Graaf Generator, di altri gruppi coevi, anche questi album avevano la loro dignità, il loro spazio nelle classifiche,
effetti,
la loro gente ai concerti, e questa
forse
gente
in Inghilterra, sa, con i Genesis
per alcuni anni riescono a vendere benissimo,
a vendere bene, è vero,
e a vivere.
Per cui possiamo dire che il pubblico ha avuto anche una crescita, è cresciuto insieme alla musica,
ma
il pubblico del rock.
Assolutamente sì, se andiamo a prendere le classifiche di vendita in Gran Bretagna, ma soprattutto in Italia dell'epoca, primi anni 70, notiamo, per carità, Mina, Battisti, quello che c'era all'epoca, che poi tra l'altro non era neanche malvagia come musica di musica cosiddetta leggera, si passa nella stessa classifica nomi che oggi non venderebbero nulla, non attirerebbero l'attenzione.
Oggi assolutamente no.
Eppure è stato così, credeteci, all'epoca, primi anni 70 fino al 75. 76.
Un album così, diciamo, così potente nel soul forse non l'ha avuto, che ha, diciamo, determinato un cambiamento, ma sicuramente alcuni personaggi hanno aiutato a nobilitare anche questa musica, nata anch'essa per una specifica parte della popolazione, gli afroamericani parliamo, e Aretha Franklin sicuramente riveste è uno dei protagonisti di questa grande rivoluzione. Veniamo da alcuni anni sotto contratto, neanche 19enne, per la Columbia, alterni successi, nel 67 passa alla Atlantic e inizia a sfornare 2-3 dischi all'anno, nel 68 esce Aretha Now, che è uno di quei dischi che mi porterei dietro, l'ho scelto perché è il primo che ho comprato, è quello che contiene Think che ci andiamo ad ascoltare. I ain't no psychiatrist, Una scarica di adrenalina, questo Think di Rita Franklin.
E qui però, Gigi, ritorniamo, abbiamo aperto la nostra sigla Ernie Blues Brothers, abbiamo parlato di Jack Blues, che spara delle stupidaggini per giustificare certe assenze. E qui va
di
detto,
nuovo,
Gigi, che dieci anni dopo, i due
giovani cercano di rubare il chitarrista.
Aspetta, questo pezzo, dieci anni dopo, una decina d'anni dopo.
Oltre dieci anni dopo dall'uscita del disco del 68,
compare in un disco, ma anche un film.
Nel film, soprattutto
un film che
Blues Brothers.
Noi
conosciamo quella versione con quel meraviglioso balletto per strada, no? Che tutta la strada si scatena. Quando lei esce dal negozio,
sbagli, quello era
Ray Charles.
Ma anche lei esce, ballano dentro,
poi esce dalla.
Cioè, ballano anche i due fratelli. E
ci provano, perlomeno, come stanno.
E poi, sì, però, vabbè, è un film, come detto più volte, che andrebbe introdotto come libro di testo nelle scuole,
sì,
un bel DVD, un bel Blu-ray disc invece di
una lezione.
La Divina Commedia
si può fare tranquillamente.
Ogni giorno.
Ah, tu dici al posto di Manzoni.
Sì, molto più utile. Stimola di più la creatività.
Mettiamo allora i Blues Brothers al posto di Manzoni, però adesso sta a te, non mi fa parlare a me.
Allora, io la mia scaletta incentrata sui grandi gruppi progressivi che mi piacevano tanto, diciamo che mi piacciono tuttora, visto che ho deciso di portarli sull'isola, prosegue da passare da King Crimson a Genesis, il passo abbastanza rapido e veloce. Dei Genesis, io per i miei discutibilissimi gusti, il miglior album è Sailing England by the Pound, ma io sull'isola deserta porterei Trespass, il loro vero primo album, anche se ce n'era già stato uno assolutamente non riuscito, non sbocciato. I Genesis, dopo il primo album From Genesis to Revelation, cambiano etichetta, cambiano produttore, fanno un disco completamente nuovo, diverso, in cui finalmente introducono, preparano, presentano il loro vero suono tra musica acustica e rock sinfonico. L'album si chiama Trespass, è del 1970, pensate, non c'è Steve Hackett, non c'è per fortuna Phil Collins, c'è Anthony Phillips e c'è questa The Knife. We'll be right back. stasera tocca lavorare di cesoie, perché tutti questi queste lunghe suite progressive, progressive
era famoso. Aspetta, entrava
entrava lo so, Gigi,
vabbè, però... parlaci un pochino sopra, piano, parla piano,
posso raccontare qualche scioglilingua, che ne so. 33 trentini. Allora, Genesis, Trespass, il loro secondo album, il primo come considerazione, come suono della loro discografia, 1970, questa era The Knife.
Gigi. Allora, avevi accennato alla precedente puntata a un complesso, una band che metteva un po' tutti d'accordo, quando passasti il disco dei Steely Dan.
Sì.
E tutto sommato io rilancio con una band forse più impegnativa, ma che comunque trova fan sia oltrante che dall'altra. Stiamo parlando di Weather Report.
Sì, è vero.
È vero, trovano veramente, non dico fan, ma chi apprezza questa band anche tra i metallari. E I Sing the Body Electric forse non sarà il più votato tra i vari fan,
ma
è quello che porterò sull'isola. E il brano che vado a specificare, vi mando, è The Moors.
avete il report con la chitarra, ma che dici Gigi?
Vabbè, abbiamo pescato l'unico brano dove c'è un chitarrista.
L'unico
e che
brano
chitarrista?
Di una discografia intera.
Una discografia intera dove c'è Ralph Towner alla 12 corde che introduce questo brano, a dire la verità, così in una maniera assolutamente improvvisata,
sì, uno,
senza indicazioni, si siede e suona così, quanto pare viene raccontato così questo episodio, si siede, suona e a un certo punto gli dicono va bene così.
Strano perché i Weather Report all'epoca furono tra i primi a provare, riprovare, incidere, sovraincidere, tagliare, copiare. L'improvvisazione nei dischi successivi sarà sempre
poco
meno.
Il giocherello non di Zavi, nulla, magari.
Allora, dopo i Weather Report io torno alla mia scaletta progressiva con un album che probabilmente non ascolto più con l'entusiasmo di una volta, l'ho un pochino dimenticato, l'ho un pochino abbandonato, però è stato il mio primissimo amore, una cassetta arancione manticore prestata da un carissimo amico Pino, è stato un amore sconvolgente che mi ha cambiato la vita, perché da quel giorno ho iniziato ad apprezzare la musica, l'ascolto. E l'album in questione è Brain Cell Surgery di Emerson, Lake e Palmer, da cui ho estratto Carnival 9 First Impression. Yeah. Brainsel Alsager 1973, secondo i miei gusti, l'ultimo grande album di questo trio di musicisti straordinari, sia dal punto di vista tecnico, un po' meno da quello creativo, però.
Da quello creativo, vabbè, però la parte tecnica era, come dire, molto esuberante e anche richiesta.
Era
forse
un elemento che alla fine ha portato alla distruzione di questo movimento, però se ci pensi bene, perché tutta questa
era distintivo.
Tecnica, questa ostentazione della
forse
tecnica,
dopo è diventata ostentazione. Alla fine, all'inizio si aspirava, certo, a fare una sorta di,
certo,
di musica classica rock, cioè un rock che diventasse, si nobilitasse come una musica
con
contemporanea classica,
jazz, perché moltissimi, certo, di questi, certo, artisti, a cominciare da Emerson,
con preparazione
stesso,
tecnica,
riproponevano certe, certo, cose jazz o inserivano delle cose jazz in questi,
non
in queste cose,
certo.
Però a un certo punto tutto è diventato ostentazione di tecnica
e non ci è piaciuto più.
E non ci è piaciuto più.
Però noi rimaniamo attorno agli anni 70, lo sai, con la nostra scaletta, perché il complesso che vi sto per proporre è un complesso di soli faccette.
Questo piace anche a me.
Questo piace anche a te. Questo anche qui trova, anche qui questo è molto crossover, perché tra il soul, il rock,
il funk.
E beh, i Funkadelic con Maggot Brain, forse il disco più rock che hanno sfoderato nel 73, escono appunto con un disco che accontenta un po' tutti, di molto sanguigno. Il brano che andiamo a ascoltare è Super Stupid.
We'll be right back.
Questa chitarra langue, eh? Langue, langue, non vuol morire la chitarra
che
di Hedzar.
Che chitarrista che
è? No, abbiamo dovuto cercare
giovane,
su Wikipedia.
Come Jimi Hendrix, a Jimi Hendrix forse qualcosa doveva, ma quanto è forte sto chitarrista.
Quanto riempie il brano, eh? Che comunque viene accreditato a tutti e quattro, per cui proprio un classico brano costruito
una
in
gem,
garage.
Una gem,
cosa che ormai... sono diventate non rare di più.
No, perché in garage non ci si ritrova più. In garage mai. Costano quanto un super attico a Manhattan degli anni 70.
Uno studio.
È
sì,
molto più comodo starsene a casetta propria. Ognuno registra la propria parte, la
e
manda all'altro.
E poi si manda agli altri.
Poi copia e incolla e tutto.
Eccoci qua.
E niente, l'ultimo
brano.
Era il
73. E tu dove andiamo col tuo brano? In che anno andiamo? Voliamo
72.
Al
72.
Ok, 72. Rimaniamo lì in zona.
Con probabilmente il più bel disco che abbia mai ascoltato in vita mia. Thank you. Purtroppo va tagliata anche questa, perché arrivava 18 Beh, minuti
e 43
secondi.
Inevitabile però nel genere che hai scelto di portare nell'isola deserta. Diciamo che però
Close to the Edge era una suite che copriva un'intera facciata
del tempo dei uno ne ha nell'isola deserta. È che la nostra vita, vedi, anche questa puntata un po' rispecchia la vita attuale, che è troppo frenetica. Si dedica poco tempo alle cose che ci piacciono e troppo tempo ai doveri, alle cose pesanti.
Vabbè,
vero?
Questo
potrebbe essere argomento di un dibattito, ma noi passiamo solo buona musica.
Mi è passato il buon umore. Yes, Close to the Edge 1972, l'ultimo brano della mia scaletta, il brano con cui siamo arrivati al termine di questa soffertissima seconda
chissà di tre
puntate dedicate ai dischi da isola deserta. Ce ne sarà quindi una terza che contiamo di registrare la prossima settimana, però visto tutto quello
chissà cosa succederà,
succederà, però ce n'è una terza
sul calendario segnato,
sappiatelo.
Allora, io per ultimo disco scelgo uno che non viene detto nemmeno mixato così bene, viene cantato purtroppo male perché siamo a pochi mesi prima della morte di Billie Holiday, ma che amo tantissimo. Esce per la Verve nel 1958, Song for Distinguished Lovers, che però è una session che contiene molti brani e la classica mezz'ora non si supera con il 12 pollici, con il 33 giri, quindi molti anni dopo escono i successivi brani, un'altra raccolta in Body and Soul, e sono dello stesso livello dell'album. Andiamo a ascoltare, per cui magari la versione CD li contiene tutti quanti. They Can Take That Way From Me, la sofferta e bellissima voce di Billie Holiday. E con questo,
ragazzi, alla prossima.
Ciao.
Ciao. Ciao.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. Sing off key, the way your heart. hold your knife.